mi onora porgervi il saluto a tutti voi che con la vostra amabile presenza avete solennizzato questo atto accademico in onore del Beato Giovanni di Muscolo. A voi, studenti, docenti e studiosi, va la mia gratitudine e la gratitudine dell'Ordine dei Frati di Noi. In particolare saluto il professore Priamo Ezzi, rettore magnifico, e lo ringrazio per la relazione svolta sull'anno accademico appena concluso. Mi è sembrato di scorgere fermenti provvidenti per la qualificazione del lavoro di formazione e studio. Saluto e ringrazio Fra Joseph Perkan, vicepresidente coordinatore della commissione scotista, e con lui ciascuno dei membri soci della commissione stessa. Un ricordo molto particolare, molto sentito, va, come già è stato fatto, a Fra Barnabas Hedges e alla sua dedizione per la restituzione degli scritti teologici di Scotto, che si devono a gran parte dei risultati finora raggiunti dalla commissione scotistica. Il suo rigore nell'epidotica rimane un esempio di passione intellettuale. Ringrazio infine il professore Pasquale Porro, medievalista di fama internazionale. Con la sua presenza, caro professore, rende lustro alla nostra università e con la sua lucida e suggestiva relazione ci sollecita a meglio penetrare la profondità e l'altezza del pensiero del dottore Sottile e così cogliere la portata storica del suo spirito innovativo in teologia come in filosofia. Il presente atto accademico si inquadra in un tempo di profonda riflessione per la Chiesa universale. Come noto, l'11 del mese scorso, a 50 anni dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, è iniziato l'anno della fede. E il 28 dello stesso mese si è chiusa la 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che ha messo a fuoco la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Si tratta di una riflessione che non riguarda un particolare contenuto dell'insieme delle verità oggettive che costituiscono il credo cattolico. Questa volta siamo chiamati a interrogarci sulla fede stessa che, creduta, professata, celebrata, testimoniata e trasmessa, costituisce il permanente evento fondante della Chiesa, la ragione del suo esserci storico e della sua missione universale. Come comunità dei credenti in Cristo, la Chiesa è radicata in tutti i popoli della terra, ma in quanto popolo messianico, essa ha operato e opera in tutti i tempi per la trasformazione salvifica della storia umana, giacché questo popolo Cristo l'ha assunto ad essere strumento della redenzione, sono parole della Lumen Gentium, di tutti, e quale luce del mondo e sale della terra l'ha inviato a tutto il mondo. La riflessione sulla fede ha di per sé una valenza cruciale in ogni volgere della storia. La domanda che allora si pone è perché essa venga avvertita come urgente priorità. Un tentativo di risposta è ineludibile. Nell'omelia della messa per l'apertura dell'anno della fede, Benedetto XVI ricordava che il Concilio Vaticano II non ritenne di mettere a tema la fede in un documento specifico. Il Concilio, aggiungeva il Santo Padre, fu animato interamente dalla consapevolezza e dal desiderio di immergersi nuovamente nel mistero cristiano per poterlo riproporre efficacemente all'uomo contemporaneo. Sappiamo in effetti che il frutto della sorprendente svolta conciliare della sua lettera come del suo spirito fu l'inaugurazione di un'inedita coscienza storica dei cristiani. Lo sguardo della Chiesa si rivolse sia sulla sua realtà più intima, che la portò a riscoprire, parole della Dei Verbum, la carità della verità, del mistero della volontà di Dio rivelata in Cristo, Verbo fatto carne, mediante il quale, nello Spirito Santo, gli uomini vengono invitati e ammessi alla comunione con sé. Sia sulla realtà compresa nell'orizzonte della sua missione, ovvero sulle luci e sulle ombre del mondo, che la portò ad assumere il compito di un incessante discernimento alla luce del Vangelo, dei segni dei tempi, perché essa potesse rispondere ai perenni interrogativi degli uomini, come chiede Calvino spesso. La fede con la quale l'uomo presta a Dio, che si rivela il pieno segno dell'intelletto e della volontà, parole della Dei Verbum, e acconsente volontariamente alla rivelazione data da lui, venne pensata allora come dono ricevuto da trasformare in carità umana che coopera con la carità di Dio, a cominciare da una rinnovata coscienza di coinvolgimento dei credenti nel disegno missionario di Dio. A esemplificazione basta rievocare le serene parole della Gaudium et Spes. Cito: il popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. Tuttavia, dopo 50 anni della primavera conciliare, nonostante i copiosi fermenti dottrinali e pastorali postconciliari e il dinamismo culturale della nuova geografia della presenza della Chiesa nel mondo, oggi si ha la percezione di un mutamento generalizzato delle condizioni spirituali all'interno e all'esterno della comunità ecclesiale. Rispetto al disegno missionario di Dio, la cooperazione della comunità dei credenti si è come lentamente offuscata, indebolita, ha come perso slancio, calore e luce, ardore, direbbe Giovanni Paolo II. Per contro, talora è pure accaduto che l'iniziativa di individui e gruppi volta nelle intenzioni a rinvigorirla si sia poi rifugiata in consolanti nostalgie del passato o abbia prestato il fianco a inquietanti forme di fondamentalismo. Del resto, è dal 1990 la Redenzione Redentoris Missio, l'enciclica nella quale Giovanni Paolo II avvertì l'urgenza di confermare la validità dell'annuncio missionario e indicare le vie della missione per rispondere alla decisiva domanda di avvio. È ancora attuale, diceva o scriveva allora Giovanni Paolo II, la missione tra i non cristiani, e per spiegare che la fede cresce e si rafforza donandola, spiegazione che tradisce la costante constatazione dell'urgenza di riparare e fraintendimenti e a profonde demotivazioni. Il compito che oggi la Chiesa ci assegna è come a monte di quello svolto dal Vaticano II, cioè riproporre efficacemente le verità del mistero cristiano. Adesso l'imperativo è rivolgere un'adeguata attenzione alla profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. Ho appena citato una espressione di Benedetto XVI, in porta fedele. Il motto proprio con il quale nel 2011 egli ha indetto l'anno della fede. A esordio del documento il Papa invitava a oltrepassare la porta della fede che introduce alla comunione, ricordando che attraversarla, sono parole del Papa, comporta il mettersi in un cammino che dura tutta la vita. Di qui la sua determinazione a ribadire l'intimo legame tra i contenuti della fede e l'atto della fede con il quale si decide l'adesione al disegno di Dio, legame che presuppone la dimensione missionaria di questo atto. Nasce nel cuore e si esprime con la bocca. Esiste infatti un'unità profonda, scriveva il Papa, tra l'atto con cui si crede e i contenuti a cui diamo il nostro assenso. L'Apostolo permette di entrare all'interno di questa realtà quando scrive: con il cuore si crede e con la bocca si fa professione della fede. Nella già menzionata omelia, 11 ottobre scorso, Benedetto XVI manifestava il suo giudizio sulla presente situazione della Chiesa, evidenziando la progressione del malessere post-conciliare. Cito il Papa: se i padri conciliari si aprirono con fiducia al dialogo nel mondo moderno, è proprio perché erano sicuri della loro fede, della salda roccia su cui poggiavano. Invece, negli anni seguenti, molti hanno accolto senza discernimento la mentalità dominante, mettendo in discussione le basi stesse del deposito in fede, che purtroppo non sentivano più come proprie nelle loro verità. Se oggi la Chiesa, poi incalzava, propone un nuovo anno della fede e la nuova evangelizzazione, non è per onorare una ricorrenza, ma perché ce n'è bisogno, ancora più che 50 anni fa. Fine citazione. È progressiva la rapida analisi, ricorrendo all'immagine della desertificazione spirituale, a proposito della quale non si può non evocare l'aforisma di Nietzsche sul paradosso del deserto che cresce, avanza. In questi decenni, dichiarava il Papa, è avanzata una desertificazione spirituale, è il vuoto che si è diffuso. Certo, lo scenario delineato è tutto altro che confortante, se non che è proprio dalla spregiudicata considerazione della desertificazione che vediamo, parole del Papa, ogni giorno intorno a noi, che Papa Benedetto trae forza per fare appello senza esitazione alla fede missionaria. Cito il passaggio di questo appello: ma è proprio a partire dall'esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza per noi uomini e donne. Nel deserto si scopre il valore di ciò che è essenziale per vivere. Così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o negativa, del senso ultimo della vita. E nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede, sono sempre parole del Papa, che con la loro vita indicano la via verso la terra promessa e così tengono desta la speranza. Ecco allora come possiamo raffigurare questo anno della fede: un pellegrinaggio nei deserti del mondo contemporaneo, in cui portare con sé solo ciò che è essenziale, non pastore, né sacra, né pane, né denaro, né due tuniche, come dice il Signore agli Apostoli, invitandoli alla missione, ma il Vangelo e la fede. della Chiesa. Chiudo la citazione. Quanto a noi, vale la pena dare enfasi a questo difficile cammino, non solo perché adesso fa riferimento il messaggio finale del Sinodo sulla nuova evangelizzazione, ma pure perché, da come con coraggio il Papa l'ha descritto, sollecita a ripensare il significato storico dell'esperienza del rinnovamento evangelico della Chiesa e della società fatta dal poverello di Assisi. In un tempo nel quale gli uomini di Chiesa erano sicuri della loro fede, difendendola dagli eretici e dagli infedeli e sistematizzandola in sempre più corpose e articolate somme, Francesco perseguì la lucida e permanente, e per questo radicale, espropriazione del non essenziale affinché l'essenziale, avuto in dono nella conversione, agli altri potesse brillare come luce per le menti e potesse scaldare come fuoco per i cuori. Se questa sua esperienza si rivelò feconda nel contesto della Christianitas, tesa a superare qualsiasi ostacolo che si frapponesse all'armonia tra spirituale e mondano, tra regni e sacerdozio, tra natura e grazia, e in ultima analisi tra fede e ragione, è ancora suggestiva la metafora gilsoniana della luna di miele tra la filosofia e la teologia portate a nozze nell'opera di Tommaso di Aquino, a maggior ragione essa torna attuale nel contesto della crisi di fede e della desertificazione spirituale. Non si è certo lontani davvero se si afferma che è giunta l'ora di attualizzare una sorta di via francescana alla nuova evangelizzazione. Al di là di una pur legittima aspirazione al recupero storico di un'esperienza comunque particolare, ciò che nella nuova evangelizzazione veramente importa è la consapevolezza della consistenza dell'essenziale da accogliere e donare. A questo si giunge non solo con l'orazione e la devozione, ma pure con la fatica della mente. Non a caso sto parlando alla comunità accademica. Ricercatori, docenti e studenti, mi insegnate che non ci è consentito sbagliare a riguardo della carità di Dio verso gli uomini e degli uomini verso Dio. Parimenti, ciascuno sa che non è consentito sbagliare a riguardo del senso ultimo degli uomini e delle verità definitive sulla loro esistenza e sul mondo. Ebbene, la ricerca del senso ultimo e delle verità definitive dell'esistenza per Benedetto XVI costituisce un autentico preambolo della fede, perché muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio, come afferma in Portafede. Mi piace richiamare la vostra attenzione proprio sul valore che Giovanni Scotto ha attribuito a questo preambolo. Certo, egli lo ha focalizzato in un contesto intellettuale del tutto diverso dal nostro. I suoi interlocutori, Aristotele, Avicenna, Enrico di Grande, Riccardo di Mediavilla, non appartengono al nostro quotidiano. Anche i suoi strumenti concettuali sono estranei al nostro modo di comunicare. Ci è consentito però di cogliere e sentire a noi prossima la sua ansia di comporre in uno stesso discorso l'essenziale del cristianesimo, che è la rivelazione di Dio nella storia, e l'essenziale dell'uomo, che è la ricerca del senso ultimo e della beatitudine somma, e di far scaturire da questo discorso tutta la strutturazione dottrinale, teologico-filosofica. Come è a tutti ormai noto, il prologo del primo libro della sua opera teologica si apre non registrando il dramma della presunta rottura tra filosofia e teologia, seguita all'immaginaria luna di miele tonista, bensì drammatizzando il motivo che egli ritiene trovarsi al fondo della controversia tra filosofi e teologi, ovvero l'autentica aspirazione dell'uomo. Si è portati a superare, a supporre che egli abbia messo in scena più un artificio strategico, un totus esemplare, che è un fatto reale. In altre, entrambi le parti, Scotto vede ferma la tesi secondo la quale l'uomo per natura aspira alla felicità. La ricerca della felicità si fonda sulla sua dignità di essere razionale e si compie nel possesso immutabile non di un qualsiasi bene, ma del bene sommo. La posta in gioco è però sapere se l'uomo disponga di mezzi sufficienti, sia per conoscere la coesistenza, sia per conseguirlo effettivamente, o se invece avrà bisogno di una rivelazione soprannaturale che glielo faccia conoscere e glielo faccia conseguire. Ma questo è un dubbio che insinua Scotto, che intende a suo modo inaugurare l'inedito ruolo del teologo-filosofo, ponendosi al di qua delle due parti in contrasto. Da parte loro, filosofi, sono convinti che la natura sia perfetta in ogni forma di esistenza, ritenendola autosufficiente nel conseguimento del proprio fine. Quanto all'uomo, un intervento soprannaturale, oltre che inutile, sarebbe motivo di degrado. Scotto neppure tenta di dimostrare la necessità dell'intervento soprannaturale, come inteso in entrambi i versanti. La posizione dei filosofi non consente breccia a quei teologi che controbattono con assunti di fede. Se si argomenta, dice Scotto, a partire da verità di fede, ciò non costituisce una ragione contro il filosofo, perché egli non può accordare una premessa di fede. In breve, finché qualcuno non offre un nuovo statuto del rapporto tra naturale e soprannaturale, i loro discorsi non si incontreranno mai. Scotto si assume quindi il compito di argomentare la non contrapposizione tra naturale e soprannaturale. Il soprannaturale di Scotto è il concreto eccedere di una natura rispetto ad un'altra. Cito un significativo passo della reportata Parisienzia. Si dice naturale, scrive Scotto, ciò che ha un principio attivo naturale finito, sia che agisca necessariamente, sia che agisca liberamente. Si dice soprannaturale ciò che ha un principio attivo naturale infinito, tanto che questo principio sia determinato a un solo termine, quanto lo sia opposto, quanto lo sia agli opposti. Fine citazione. Per soprannaturale Scotto intende quindi Dio e la sua azione infinita. Se è la soprannaturalità a definire il rapporto di libertà tra due nature, ciò accade solo perché, è la tesi centrale, la natura soprannaturale consente volontariamente a rendersi finito per darsi alla natura finita. Scotto ritiene che il teologo debba procedere per conto della rivelazione, sia rendendo ragione di questo volontario rendersi finito di Dio, l'ens infinitum, per incrociare la libertà dell'uomo nel suo stato deviato, sia adeguando adesso la ricostruzione dell'immagine dell'uomo, sopperendo così l'imperfetta conoscenza che i filosofi hanno dell'uomo. Mi soffermo solo su un aspetto della ricostruzione dell'immagine dell'uomo. Per Scotto l'uomo ha diritto ad eccedere anche le conoscenze metafisiche, quelle cioè che raggiunge con le astrazioni concettuali. Poco più in là del prologo, nella distinzio terza, osserva: vi è nell'intelletto che conosce l'effetto un desiderio naturale di conoscere la causa, e in colui che conosce la causa, in universale, vi è un desiderio naturale di conoscerla in particolare e distintamente. Ora, il desiderio naturale non è rivolto a ciò che è impossibile secondo la natura del soggetto desiderante, poiché in questo caso il desiderio sarebbe vano. Dunque, non è impossibile che l'intelletto, per parte sua, conosca in particolare la sostanza immateriale. La conoscenza metafisica di Dio rimane comunque universale e astratta. Sto sempre leggendo Scott. Per di più, non è formalmente beatificante. La conseguenza è che l'uomo è naturalmente capace della libertà di rivolgersi e accogliere il soprannaturale qualora intendesse raggiungere un bene che eccede la sua natura. Che non lo possa conoscere distintamente e raggiungere con le sole sue forze non indica imperfezione, ma più semplicemente che attende una perfezione eccedente che soddisfi l'orizzonte più alto della sua libertà di intuizione e desiderio del singolare eccedente. Scotto invita pertanto il filosofo a prendere atto che l'uomo non può conoscere distintamente il suo fine a partire dai mezzi naturali. Una conoscenza soprannaturale di questo fine è dunque necessaria. L'essere aperti, predisposti, ordinati ad un fine soprannaturale è dal tutto neutro rispetto al conoscerlo e al conseguirlo. È l'attività soprannaturale di Dio a rivelarlo e attuarlo. Concedo del essere fine naturale, omnis, se non naturale, ad ispicendum, se soprannaturale. Un eco di questa aspirazione naturale di accogliere il soprannaturale figura nel primo principio come sesta prova dell'infinità di Dio, scrive Scott. La nostra volontà può desiderare o amare, così anche l'intelletto può pensare, qualcosa di più grande di ogni fine finito, e l'inclinazione ad amare in modo sommo un bene infinito sembra essere naturale. Si può infatti inferire nella volontà un'inclinazione naturale verso qualcosa a partire del fatto che una volontà libera da sé, senza una disposizione abituale, lo vuole immediatamente e con piacere. Questo sembra, e cioè di cui facciamo esperienza nell'amare, il bene infinito. La volontà non sembra infatti potersi piegare perfettamente in alto. Ringrazio il professore Porro che proprio offre la traduzione di questo testo che ho appena letto. Una volta attratto il soprannaturale e il naturale desiderio umano di chietarsi nel bene che lo eccede, costruendo una serie di sottili argomenti, Scotto cerca di convincere il filosofo che la rivelazione, proprio perché atto di donazione volontaria, dignifica l'uomo consentendogli di chietarsi perfettamente in alto, come giusto. Ho osato proporvi questo piccolo squarcio della cattedrale teologico-filosofica di Scotto, riguardo alla quale non ho competenze specifiche, solo perché esso mi è parso indicativo della via da lui seguita per elevarla tutto in alto. Ogni sua parte è come un guadagno di essenzialità nell'esplorazione sempre più penetrante della rivelazione cristologica e in pari tempo un guadagno di essenzialità nell'interpretazione sul passo della rivelazione di cosa vi è sia nascosto nel profondo del cuore umano. Un esempio quindi di fede e teologia missionaria che può contribuire contrastare la desertificazione spirituale che si minaccia. Mi piace chiudere questo mio intervento con il pensiero rivolto ad un'altra figura geniale del nostro ordine. Penso a Fra Gabriele Maria Allegra, da poco beatificato. È stato un missionario generoso e coraggioso. Attraverso la rigorosa via dello studio della Sacra Scrittura e delle culture umane, anche quelle a lui più remote, come la cinese. Noi lo ricordiamo con una sua preghiera, nella quale egli onora come suo caro fratello, così chiama lui, lo stesso Giovanni Bruscolo. Dammi, te ne supplico, o Padre, l'intelligenza della Sacra Scrittura. Fammi comprendere per essa la pedagogia divina con la quale tu conduci non solo un popolo, ma l'umanità intera a te e al tuo Cristo. Fa che, come San Bonaventura e il mio caro fratello il beato Giovanni Scoto, sappiano fare lo studio in continua preghiera e studi soltanto per diventare discepolo della sapienza, cioè per conoscerti meglio e per amarti di più. Amen. Grazie.